Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
L'ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci uccisi dalle milizie che volevano rapirli, così la versione ufficiale delle autorità di Kinshasa. Di Maio nelle prossime ore riferirà in Parlamento. Addio a Fausto Gresini, l'ex pilota di motociclismo morto a 60 anni per le conseguenze del Covid. Emergenza Covid, no a misure troppo restrittive alle frontiere. La Commissione europea richiama Germania, Belgio, Ungheria, Finlandia, Danimarca e Svezia. Il vaccino AstraZeneca è ufficiale e il Ministero della Salute innalza da 55 a 65 anni l'età per chi potrà riceverlo. Giorgetti giovedì incontra le industrie farmaceutiche per valutare la produzione in Italia. Calcio, ottavi di finale di Champions League, la Lazio ospita il Bayern Monaco. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In apertura torniamo sulla morte dell'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustafa Millambo. Secondo un comunicato ufficiale delle autorità di Kinshasa, da uccidere i tre sarebbero stati gli uomini di una milizia armati di Kalashnikov durante un tentativo di rapimento. Attanasio sarebbe morto durante il trasferimento all'ospedale di Goma. Il Ministero degli Esteri, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, fa sapere che nelle prossime ore riferirà in Parlamento sull'accaduto.
Per mano di chi sono morti l'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci? Il ministro degli esteri Di Maio riferirà in Parlamento nelle prossime ore per fare chiarezza sulle circostanze dell'assassinio. Lo ha assicurato nell'aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, rinnovando il cordoglio del governo. L'uccisione è avvenuta in uno scontro a fuoco dopo il tentativo di sequestro sulla strada che da Goma porta a nord del paese. I due italiani viaggiavano con un convoglio umanitario dell'ONU. Un comando di 6 persone ha tentato di rapirli. Sono intervenute le ecoguardie e le forze armate congolesi. Nello scontro a fuoco, il carabiniere è stato ucciso subito, l'ambasciatore è ferito ed è morto poi all'ospedale. Il governo di Kinshasa dice che a uccidere Attanasio sono state le forze democratiche di liberazione del Ruanda, che però negano. Queste forze sono composte da ribelli Hutu che da anni organizzano nel nord Kivu attentati e sequestri per il controllo del territorio e delle sue risorse naturali. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E parleremo ancora di questa vicenda nella seconda parte di Effetto Giorno. Vi proporremo l'intervista ad una cooperante che aveva incontrato Attanasio domenica, quindi il giorno prima di questo attentato. Adesso andiamo avanti con le altre notizie. Emergenza Covid. Dopo l'introduzione da parte di alcuni paesi europei dell'obbligo di vaccinazione alla frontiera d'ingresso, interviene il commissario europeo alla giustizia che frena e invita i paesi membri a seguire un approccio digitale europeo.
La Commissione europea invita tutti gli Stati membri ad un approccio coordinato sulla libertà di movimento di persone e merci e ad un'applicazione corretta delle raccomandazioni adottate dal Consiglio UE. Ed è stato necessario richiamare con una lettera 6 paesi perché hanno adottato misure troppo restrittive alle frontiere. Possono scoraggiare i viaggi ma non vietarli, ha detto il Commissario europeo alla giustizia Reinders. I 6 paesi richiamati sono Germania, Belgio, Ungheria, Finlandia, Danimarca e Svezia. Continuano intanto a preoccupare i contagi causati dalle varianti, ma sembrano guardare in direzioni opposte a Parigi e Londra, mentre la Francia infatti rafforza i controlli al confine con l'Italia, perché a Nizza in Costa Azzurra si registra un'esplosione di casi superiori alla media nazionale e da venerdì è stato annunciato un lockdown parziale. La Gran Bretagna pensa ad una graduale uscita dal lockdown in 4 fasi e definitivamente dal 21 giugno prossimo. Cautela anche in Germania, dove con le restrizioni confermate fino al 7 marzo sono stati rafforzati i controlli al confine con il Tirolo per l'elevato numero di contagi dovuti alla variante sudafricana. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Via libera oggi del Ministero della Salute all'innalzamento da 55 a 65 anni di chi potrà ricevere il vaccino AstraZeneca. E per cercare di accelerare la produzione di vaccini, il governo ha convocato per giovedì rappresentanti dell'industria farmaceutica.
È arrivato questa mattina dal Ministero della Salute il via libera finale all'utilizzo del vaccino AstraZeneca anche per la fascia d'età 55-65 anni, con la sola eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili. La circolare arriva dopo i nuovi approfondimenti e il parere dell'AIFA nei giorni scorsi. Era stata la stessa agenzia del farmaco a porre il limite dei 55 anni per l'utilizzo di AstraZeneca, creando difficoltà nell'avvio della campagna vaccinale per insegnanti, forze dell'ordine e altre categorie esposte a cui questo vaccino è destinato. Al momento sono state somministrate solo 71.000 dosi di AstraZeneca su 542.000 consegnate alle regioni. Ora si spera in una spinta, grazie anche all'intesa firmata domenica con i medici di base. Intanto il governo, nell'incontro di giovedì tra il ministro Giorgetti e Farmindustria, cerca il modo di aumentare la produzione di vaccini, d'intesa con la Commissione europea. Il nodo sono i bioreattori, servono almeno 4-6 mesi per allestirli, ma anche gli accordi con le multinazionali per utilizzare i brevetti. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora le misure di contenimento al Covid. Ieri, come sapete, il decreto del governo per la proroga fino al 27 di marzo del divieto di spostamento tra le regioni, ma resta aperta la discussione su come affrontare le prossime settimane.
Prudenza e rigore per contenere il virus, ma con interventi mirati e non generalizzati, e attenzione massima verso le categorie colpite dalla crisi, predisponendo ristori nel più breve tempo possibile e prevedendo una comunicazione più tempestiva sulle nuove eventuali restrizioni. Questa è la strategia del governo per la lotta alla pandemia, insieme ad un ampliamento della campagna vaccinale con un occhio al modello inglese, strategia alla base del nuovo decreto legge approvato ieri, che proroga il divieto di spostamento tra regioni fino al 27 marzo e vieta le visite a parenti e amici nelle zone rosse. E intanto cresce il pressing degli enti locali per i ristori e le riaperture delle attività con rischi più bassi. Anche per il presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini è ragionevole la proposta della Lega sulla riapertura dei ristoranti a cena, laddove ci siano meno rischi di contagio. Nello stesso tempo, per alcuni governatori introducono restrizioni e zone rosse locali. Toti in Liguria chiude le scuole a Ventimiglia e Sanremo da domani al 5 marzo e introduce una stretta sull'asporto e la vendita di alcol. Lo spostamento fuori da questi comuni dovrebbe poi diventare fascia arancione la provincia di Brescia e 8 comuni della provincia di Bergamo confinanti. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora la pagina della cronaca, che apriamo con la notizia di questa mattina della morte dell'ex pilota di motociclismo Fausto Cresini a 60 anni per le conseguenze del Covid. Carlo Genta.
Ciao Alessio, ciao a tutti. Sì, ex pilota certamente, ma anche molte altre cose, perché Cresini è sì stato un pilota iconico, diciamo, per gli anni 80, sempre e solo con la 125 dove aveva vinto due mondiali, gran pilota in quella classe. Ma poi in una vita che è segnata dalle moto, lui diceva spesso: ogni decisione la prendo in funzione di quelle cose lì, e indicava una moto. È stato ha fondato un team estremamente importante, che è ancora nel moto mondiale, che resterà nel moto mondiale, e che tra l'altro è un unicum nel suo genere, perché è l'unico team tra tutti che si presenta a correre in tutte le categorie, in tutte le classi, dalla MotoGP alla Moto2 alla MotoE, alla Moto3 alla MotoE, quindi tutte e quattro le classi. Un team che peraltro ha vinto 4 titoli mondiali nelle varie categorie, salvo la MotoGP. Insomma, un pezzo di storia del mondo dei motori e della passione italiana in questo settore. Morto a 60 anni, ha cominciato a star male subito dopo Natale, ha vissuto un lungo periodo all'ospedale di Bologna in difficili condizioni. Stava migliorando Fausto, poi il peggioramento e non ce l'ha fatta.
Grazie Carlo Genta. Così dunque la notizia dell'addio di Fausto Cresini a 60 anni. Adesso con la cronaca, le altre notizie. È stato fermato, andiamo subito in provincia di Ferrara, nella notte, il compagno della donna di 50 anni uccisa ieri a Bondeno.
L'arma del delitto, un corpo contundente, non è stata trovata, ma per i carabinieri il caso è chiuso. A Bondeno, nel Ferrarese, ad uccidere Rossella Placati, operaia di 51 anni, due figli, è stato Doriano Saveri, 45 anni, l'artigiano con il quale la donna conviveva da un paio d'anni. Era stato lui ieri mattina a presentarsi in caserma dicendo di aver trovato la compagna morta in bagno al suo rientro dopo la notte trascorsa fuori casa. Domenica sera avevamo litigato, ha raccontato, una versione che sin dall'inizio non ha convinto i carabinieri, dopo un lungo interrogatorio, nella notte il fermo. E all'ospedale di Trento, dove è ricoverato in seguito al tentativo di suicidio, è piantonato Lorenzo Cattoni, 39 anni, ieri pomeriggio ha ucciso con un colpo d'accetta l'ex moglie Deborah Saltori, 42 anni e 4 figli. Epilogo di una storia di violenze per le quali l'uomo mesi fa era stato posto ai domiciliari a casa dei genitori. Era autorizzata ad uscire per andare a lavorare in un terreno e lì, con il pretesto di consegnare l'assegno di mantenimento, ha tirato in una trappola l'ex moglie. Per la procura un omicidio premeditato. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora a Milano, paura. Ieri notte un uomo si aggirava con un coltello in mano minacciando alcuni passanti a fermarlo, un intervento degli agenti.
Poco dopo la mezzanotte, armato di un lungo coltello, ha cercato di aggredire un rider e un passante. All'arrivo di una volante della polizia, avvertita dagli abitanti della zona, si è scagliato anche contro gli agenti, il 45enne di nazionalità filippina ucciso a Milano in via Sulmona. I poliziotti avrebbero cercato di contenerlo utilizzando dei manganelli. Nella colluttazione uno di loro sarebbe caduto a terra perdendo i sensi dopo aver sbattuto la testa. L'uomo, apparso in stato alterato, avrebbe cercato di affrontare anche gli agenti di una seconda volante arrivata in quel momento. Uno di loro ha però reagito sparando due o tre colpi di pistola che lo hanno ucciso. L'aggressore aveva precedenti per spaccio e reati contro la persona. I motivi del suo gesto non sono ancora chiari. Due poliziotti, quello che aveva sbattuto la testa e quello che ha ucciso l'uomo, sono stati portati in ospedale in codice giallo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 12 minuti, stasera si giocano gli ottavi di finale di Champions League. Per quanto riguarda la Lazio, impegno contro il Bayern Monaco.
Sulla carta non ci sono grosse speranze, ma guai a immaginare Lazio-Bayern Monaco come una sfida chiusa. È vero che i tedeschi sono i campioni di tutto nel 2020, di Germania, d'Europa e del mondo, ma le ultime uscite hanno mostrato qualche difficoltà anche per la corazzata bavarese, reduce da un pareggio e da una sconfitta in Bundesliga. La sfida dell'Olimpico, fischio d'inizio alle ore 21, propone molti duelli. Quello che si prende la copertina è Immobile contro Lewandowski, ovvero la scarpa d'oro della passata stagione contro il suo vice. Per Immobile è una grande chance di aggiornare il suo curriculum europeo. Lewandowski fa paura e senza Covid avrebbe vinto a mani basse l'ultimo pallone d'oro. Lazio con il solito 3-5-2 a fianco a Ciro ci sarà Correa. Bayern Monaco senza una lista di assenti ma con il favore del pronostico. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci fermiamo qua per la prima pausa di oggi, ritorniamo subito dopo con tutte le altre notizie e i vostri messaggi, come sempre al 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Addio a Fausto Gresini, l'ex pilota di motociclismo morto a 60 anni per le conseguenze del Covid. Il ministro degli esteri Di Maio riferirà in Parlamento sulla morte dell'ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci uccisi dalle milizie, la versione ufficiale di Kinshasa. Tra poco l'intervista alla cooperante che lo aveva incontrato domenica. No a misure troppo restrittive alle frontiere. La Commissione europea richiama Germania, Belgio, Ungheria, Finlandia, Danimarca e Svezia. Vaccino AstraZeneca, il Ministero della Salute innalza da 55 a 65 anni l'età di chi potrà riceverlo. A Camogli precipita in mare dopo un crollo un pezzo del cimitero, al via le operazioni di recupero dei resti da parte dei sommozzatori. Calcio, ottavi di finale di Champions League, stasera la Lazio ospita il Bayern Monaco. Alle 13:16 minuti, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Allora, come avete sentito dai titoli, torniamo a parlare della morte in Congo dell'ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci, e tra poco vi proporremo una intervista. Intanto il ministro degli esteri Di Maio riferirà nelle prossime ore, al massimo domani, su quanto accaduto. Sono diverse le domande a cui si cerca di si devono dare delle risposte: perché Attanasio accompagnava quel convoglio delle Nazioni Unite, perché era stata ritenuta la strada su cui è avvenuto l'attentato una strada sicura tanto da non richiedere la scorta, e poi anche un po' il significato, no, di questa missione dell'ONU, anche se Attanasio in quel momento era solo un accompagnatore, non era in una versione ufficiale. Il convoglio, ricordiamo quello che è accaduto, no? Era partito da Goma, nella zona orientale del Congo, al confine con il Ruanda, e si trovava lungo la strada conosciuta come RN4. Due jeep, una del World Food Program e l'altra dietro con l'ambasciatore italiano, un funzionario delle Nazioni Unite, il carabiniere Iacovacci e poi l'autista. Il convoglio viene fermato da alcuni uomini armati che sparano e uccidono l'autista subito, ferendo gli altri due italiani. Sembra un classico tentativo di rapimento. Poi, a quanto raccontato dalla versione ufficiale delle autorità di Kinshasa, oggi sarebbero poi arrivate delle guardie governative e ci sarebbe stato uno scontro a fuoco, ma Attanasio sarebbe rimasto con queste guardie, ferito mortalmente, trasportato all'ospedale di Goma, dove però sarebbe arrivato già morto, mentre Iacovacci sarebbe stato portato via e ucciso successivamente nel bosco da queste milizie armate. Allora sentiamo l'intervista che vi dicevamo di Valentina Furlanetta a Ottavia Magenes, cooperante dell'AVSI a Goma. L'AVSI è un'associazione che lavora in quella zona dell'Africa da molto tempo, e la domenica, il giorno prima dell'attentato, si erano incontrati con Attanasio. Sentiamo che cosa racconta.
Abbiamo conosciuto l'ambasciatore a cena lunedì sera, si è congratulato per il lavoro svolto da AVSI e dalle organizzazioni attive sul campo. Ha fatto questo discorso abbastanza commovente, perché guardando noi umanitari si diceva che era fiero di noi, perché a differenza sua, che in quanto ambasciatore stava piuttosto affiancata spesso con la burocrazia, siamo in primo piano sul fronte per aiutare i più vulnerabili. Il giorno dopo, alla fine, invece era lui che veniva ucciso in missione insieme alla sua guardia, quindi sì, siamo piuttosto scossi.
Il governo di Kinshasa punta il dito contro le forze democratiche di liberazione del Ruanda. È credibile questa versione?
Non abbiamo abbastanza informazioni per dire questo. Nel paese si tende spesso a puntare il dito contro Ruanda e Uganda, ma la realtà è che nell'est del Congo sono attivi più di 120 gruppi armati. Quindi si tratta di episodi che accadono quotidianamente. Nel 2020 sono stati registrati più di 2000 casi di violenze simili.
La strada che l'ambasciatore assieme al carabiniere e all'autista stavano percorrendo è una strada sicura?
Si trattava comunque dell'asse a nord su Rutshuru, che è questa zona nel nord del Kivu, più a nord di Goma, circa 70 km da dove vi chiamo, che è estremamente fragile dal punto di vista securitario. Si tratta di un lavoro pericoloso, quindi è facile purtroppo incorrere in tragedie simili. Era una missione inevitabile che è andata particolarmente male.
Il Congo è il 189esimo paese più povero al mondo. Inoltre ci sono questi conflitti continui. Mi chiedo come mai in Italia non arrivino migranti del Congo.
C'è troppa povertà per permettersi spostamenti di questo tipo, quindi la prima ragione direi che sta proprio in questo, l'impossibilità di spostarsi da qui, perché non ci sono mezzi economici per poter sostenere economicamente il viaggio.
Oltre ai gruppi armati e alla povertà ci sono anche le epidemie.
Ci sono le epidemie, il Covid, che non fa così tanta paura qui, perché l'età media della Repubblica Democratica del Congo è 17 anni. C'è l'Ebola, che sembrava sconfitta ma è riapparsa due settimane fa. C'è il morbillo. La Repubblica Democratica del Congo attualmente sta vivendo la peggiore epidemia di morbillo della sua storia. E c'è anche la peste, che fa più paura del Covid qui in Congo, in quanto per numero di casi e tasso di mortalità è più letale del Covid. impatta soprattutto donne e bambini che per tradizione dormono per terra e che li rende più suscettibili ad essere appunto punti da queste pulci che portano alla peste bubonica o polmonare che sia.
Questa dunque è l'intervista ad Ottavia Magenes, cooperante dell'AVSI a Goma, da parte della nostra Valentina Furlanetto. C'è anche una notizia di poco fa, perché i carabinieri del ROS, che sono giunti in Congo proprio questa mattina su delega della Procura di Roma, fanno sapere che acquisiranno i verbali delle testimonianze raccolte dagli inquirenti locali, della versione delle persone, scusate, presenti sul luogo dell'agguato ad Attanasio e a Iacovacci. Tra questi, importante sarà ascoltare anche il racconto del funzionario italiano del World Food Program, Rocco Leone, che è l'italiano superstite di questo attentato. Adesso vi raccontiamo una storia, ve l'abbiamo anticipato dai titoli, una storia abbastanza incredibile, poteva finire anche peggio, ma già così la situazione, insomma, è abbastanza brutta, mi viene da dire, perché non c'è una parola migliore per definire forse quello che è accaduto a Camogli. È con noi il sindaco Francesco Olivari, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Perché stiamo parlando del crollo di una parte del cimitero che è stata causata dal cedimento di un pezzo di roccia, di una falesia sottostante, e circa 200 resti di persone che stavano appunto al cimitero tra bare e cassette da ossari sono precipitate in mare. Ieri sono cominciate subito le operazioni per recuperare queste casse, sono state recuperate una decina. Sindaco, oggi avete ripreso le operazioni, siete riusciti a recuperare degli altri resti?
Dunque, stamattina si sono di nuovo immersi i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e hanno recuperato, credo, una salma ancora presente nello specchio acqueo, oltre a quelle che erano state recuperate ieri. Quindi in totale si tratta di 10 salme che sono state riportate al cimitero comunale. Presumibilmente in questo momento tutte le altre salme che sono crollate con i loculi si trovano alla base della falesia col materiale roccioso franato.
Cioè sono sul fondale, quindi in qualche modo?
No, sono
sulla base della falesia.
Alla base,
cioè,
della falesia.
Quindi non in acqua, non in acqua.
In questo momento no, non sono in acqua.
Quindi bisogna raggiungere però questa zona che non avete ancora raggiunto?
Dunque, in questo momento stanno facendo...
Cioè, non lei, mi scusi, naturalmente, la protezione civile, interventi
sì,
che...
Sì. Allora, stamattina i tecnici della protezione civile della regione Liguria hanno fatto dei sopralluoghi sia via mare che a terra e anche con l'ausilio di droni per capire l'evoluzione del movimento franoso. Pomeriggio, dopo che sarà stata fatta una riunione prevista già per le 14, si faranno le opportune valutazioni su come intervenire.
Ecco, sindaco, ma insomma, preoccupa un po' tutto quel tratto, perché sono stati avvertiti, erano già stati avvertiti dei rumori, degli scricchiolii, forse anche nei giorni passati, ma anche stanotte ancora, quindi è a rischio un po' la tenuta di quel costone?
Allora, tutta la costa ligure, in particolare quella che va da Camogli a Genova, presenta delle fragilità e delle criticità. Sappiamo che una di queste è lì nel cimitero centro, dove sono stati fatti nel corso degli anni vari interventi di consolidamento. Proprio in questo preciso momento era aperto un cantiere che si stava occupando del consolidamento della falesa in una porzione adiacente alla parte che è crollata.
Ma sono queste forse le immagini che sono state fatte proprio del momento del crollo? Erano gli operai che stavano lavorando lì vicino? Possibile?
Sì, noi avevamo transennato tutto perché la mattina verso mezzogiorno con i tecnici dei nostri uffici e con dei ingegneri avevamo fatto un sopralluogo, perché nelle ultime 24 ore si erano presentate delle lesioni sia nella pavimentazione che nel corpo loculi. Quindi a mezzogiorno abbiamo transennato tutto, il cimitero era già chiuso in quanto lunedì, e alle 3 poi il punto dove eravamo noi alla mattina è franato in mare.
Ecco, ma quanto è sotto controllo, sotto osservazione quella zona lì di costa, sindaco? Cioè, quanto c'è da preoccuparsi invece che possano emergere delle criticità più gravi di quanto atteso? Perché immagino che, insomma, un crollo come quello, ci stavate lavorando, ma forse non era immaginabile una cosa del genere.
Allora, sentendo anche i tecnici, diciamo che una frana di crollo di materiale roccioso di quel tipo lì era difficilmente preventivabile, nel senso che erano di dimensioni che non si potevano prevedere. Comunque la costa ligure è tutta fragile, noi stiamo già intervenendo con monitoraggi e consolidamenti, oltre che nel cimitero centro, nella zona di San Rocco Mortola, e siamo intervenuti proprio recentemente anche nel borgo di San Fruttuoso di Camogli.
Ma è nelle vostre forze, nelle forze di un sindaco di una cittadina come Camogli, quello di intervenire su questo tipo di, insomma, di frane, di crolli, o ci vorrebbe un intervento speciale, un intervento, insomma, anche in termini economici di grande entità? Che tipo di interventi sono necessari in quella zona?
Dunque, innanzitutto è impensabile che dei comuni delle dimensioni di Camogli, come tanti altri della costa ligure, possano far fronte da soli a un'emergenza di questo tipo. Solitamente noi presentiamo dei progetti agli organi sovraordinati, allo Stato e alla Regione Liguria, che finanziano totalmente o in parte questo tipo di intervento, però oggettivamente servirebbero interventi ben più consistenti per mettere in sicurezza e mitigare il rischio delle nostre coste.
Speriamo che arrivino questi interventi, sindaco Olivari. Fra l'altro sono in arrivo i fondi del Recovery Fund, alcuni sono dedicati proprio anche alla messa in sicurezza del territorio. Io non so se si avrà la capacità di fare dei piani così capillari, no?
Devo dire che i comuni sono molto bravi a fare la progettazione e a spendere i soldi. Bisogna solo che questi soldi arrivano, perché noi abbiamo già dimostrato in passato, come tanti altri comuni, che con una progettazione seria e accurata, quando ci vengono affidati dei soldi, questi vengono spesi in tempi anche abbastanza stretti.
Quindi per quella zona lì voi avete già i progetti e gli interventi necessari? Questo sta dicendo?
Noi abbiamo già dei progetti che sarebbero quasi cantierabili nella zona San Rocco Mortola, nella zona di San Fruttuoso, e quelli che avevamo pronti per il cimitero c'erano stati finanziati recentemente dalla Regione Liguria.
Ecco, mi dice l'entità anche delle cifre che sarebbero da spendere? Parliamo solo del suo comune, no? Per quanto riguarda quel tratto di costa lì.
È difficile. L'ultimo intervento che stavamo eseguendo nel cimitero di Camogli aveva un importo di 420.000 euro. Poi abbiamo dei progetti che anche raggiungono 1 milione, 2 milioni di euro, che sono in attesa di finanziamenti.
E questo solo per quel tratto, poi chiaramente questo va moltiplicato per tutta quel tratto di costa ligure che è sotto questa stessa pressione. Grazie a Francesco Olivari, sindaco di Camogli, grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Buona giornata e insomma anche i lavori di recupero, auguriamo buon lavoro ai sommozzatori che stanno facendo un lavoro davvero improbo. 13:29, ci fermiamo per la pausa, torniamo tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi: l'ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci uccisi dalle milizie che volevano rapirli, così la versione ufficiale delle autorità di Kinshasa. Il ministro degli esteri Di Maio nelle prossime ore in Parlamento. Addio a Fausto Gresini, l'ex pilota morto a 60 anni per le conseguenze del Covid. No, misure troppo restrittive alle frontiere, la Commissione europea richiama 6 paesi, tra cui la Germania, che chiede il certificato vaccinale all'ingresso del paese. Vaccino AstraZeneca è ufficiale, il Ministero della Salute innalza da 55 a 65 anni l'età di chi potrà riceverlo. Calcio, ottavi di finale di Champions League, la Lazio ospita il Bayern Monaco. E allora, alle 13:33, mentre come avete sentito dai titoli di oggi, la Commissione europea ha richiamato 6 paesi, tra cui la Germania, ma anche il Belgio, la Svezia, la Finlandia e l'Ungheria, per la questione dei controlli alle frontiere, dove viene richiesto un certificato vaccinale all'ingresso. E insomma, questo è l'aggiornamento sul fronte europeo per quanto riguarda questa questione, in cui si sta parlando molto del passaporto o del certificato appunto vaccinale, cioè del lascia passare in seguito, diciamo, alla somministrazione di un vaccino per in questo caso il passaggio alle frontiere. Poi insomma, si vedrà se e come potrà essere introdotto anche per altre questioni. Nel caso europeo, Bruxelles, il commissario europeo, chiede che ci sia un maggiore coordinamento di queste attività. Ne parliamo, ma in un altro senso, perché insomma, c'è luce in fondo al tunnel in Israele, dopo appunto la vaccinazione, dopo la riapertura di una serie di attività, con Fabiana Magri, che è corrispondente da Tel Aviv. Ben ritrovata Fabiana, ciao.
Ciao Alessio, ciao.
Allora, c'è luce in fondo al tunnel perché effettivamente, lo abbiamo ricordato più volte in questo periodo, Israele è il paese al mondo più avanti nella vaccinazione, con numeri incredibili. A che punto siamo arrivati, Fabiana, tra, diciamo, prima dose e vaccinazione completata con seconda dose in Israele?
Il Ministero della Salute ha diffuso oggi i dati aggiornati, sì. Quindi il 70% degli israeliani di età superiore ai 16 anni ha ricevuto la prima dose. Parliamo di quasi 4 milioni e mezzo, per cui poco meno della metà della popolazione totale del paese.
Ok.
Sono 3 milioni circa quelli che hanno ricevuto entrambe le dosi.
Quindi un terzo circa della popolazione, complessivamente parlando. Poi c'è,
esatto,
c'è la parte che non è previsto che venga vaccinata, i bambini, che andrebbe...
Sì, al momento i minori di 16 anni ancora non, diciamo, non hanno accesso al vaccino. Chi ovviamente è guarito dalla malattia...
Certo.
Per tutti gli altri
è previsto il vaccino.
Esatto.
Quindi 3 milioni è una bella quota sul totale di 9 milioni circa la popolazione di Israele. Allora, ieri c'è stato un primo ritorno alla normalità, proprio per chi però, e questa è la notizia, ha fatto il vaccino, no? E quindi è così, cioè, raccontaci bene, Fabiana, cioè, piscine, palestre, una serie di eventi pubblici, sportivi, eccetera, sono di nuovo consentiti, ma solo per chi può esibire un certificato vaccinale?
È così, ci sono una serie di attività, negozi, centri commerciali, mercati, musei, che sono riaperti da domenica per tutti. Altre attività, quindi le palestre, oppure eventi sportivi e culturali, gli hotel, le piscine, sono invece accessibili solo a chi ha possibilità di dimostrare con questo Green Pass o Tavia Rock in ebraico, sì, letteralmente significa etichetta verde, di aver ricevuto entrambe le dosi. Per ottenere questa etichetta ci sono tre modalità. Una è un'app che si può scaricare, poi inserire i propri dati e quindi ottenere il pass sul telefonino, oppure compilando un modulo sul sito del Ministero della Salute o chiamando il numero verde del Ministero e facendoselo inviare via mail o fax. Questo pass di fatto è un codice a barre che raccoglie lo stato della vaccinazione e le informazioni personali. E quindi viene scansionato all'ingresso delle strutture, appunto, che per legge adesso lo devono richiedere.
Qual è stata un po' la reazione, Fabiana Macri, da parte, insomma, della popolazione, della gente, a questa decisione? Cioè, una decisione che in qualche modo, no, pone questo discrimine che fino ad ora, insomma, credo che nessun altro lo abbia utilizzato in maniera attiva in questo modo, almeno in Europa.
Guarda, in realtà non c'è stato nessun tipo di perplessità, è stato accolto con naturalezza e anzi con piacere, soprattutto ovviamente per chi ha a disposizione i requisiti per ottenerlo. E tutto sommato è sicuramente un modo per incentivare ulteriormente, per spingere ancora la campagna che sta...
Sì.
Comunque andando a gonfie vele, ma che essendo nella fase, diciamo, nella seconda fase sta subendo un piccolo rallentamento e ovviamente rimangono fuori tra quelli aventi diritto anche gli scettici, e quindi sicuramente ci sono in corso una serie di attività e di provvedimenti che mirano a convincere quelli che ancora non si sono presentati all'appello.
Ecco, invece quali sono i criteri che sono stati usati per fare la vaccinazione? Quali categorie che sono iniziate, diciamo, sono state vaccinate prima rispetto alle altre, Fabiana?
Inizialmente è stato il discrimine dell'età, per cui la campagna si è aperta a i maggiori di 60 anni, poi rapidamente i 50, i 40 e così via, fino a scendere ai 16. Sicuramente priorità era stata data al personale medico, ma insomma, forse anche complice un'età media abbastanza bassa, la campagna per l'età maggiore si è andata avanti spedicamente.
Una cosa, tu hai già risposto prima riferendoti alle persone che non hanno risposto all'appello, però una curiosità che era emersa anche la volta scorsa quando ci eravamo sentiti, Fabiana, è se la vaccinazione effettivamente era su base volontaria, no? E se invece ci sono conseguenze. Abbiamo parlato delle possibilità che ci sono per chi si è vaccinato, cioè poter andare agli eventi, partecipare a questi eventi pubblici, sportivi, palestre, eccetera, ma diciamo conseguenze invece in negativo, no? Per chi per esempio lavora nella sanità o nella scuola, ci sono conseguenze per chi non si vaccina?
Il ministro della sanità ha ribadito più volte che nessuno sarà obbligato a vaccinarsi e che non ci saranno discriminazioni per chi non si è vaccinato, per cui l'atteggiamento è proprio l'opposto, quindi offrire vantaggi a chi si vaccina. Casomai la severità verrà applicata a chi dovesse essere colto a falsificare un Green Pass, che è stato un po' un tema che ha dominato la settimana scorsa, che ha preceduto il lancio di questo meccanismo, perché allo stato delle cose è un codice barre abbastanza semplice da volendo da falsificare o da hackerare, quindi molti si sono chiesti che se non fosse troppo semplice procurarsene uno falso. Il ministero è consapevole di questi limiti, che per il momento il pass ha e sta lavorando per renderlo più complicato, ecco, da falsificare.
Fabiana Magri, una delle cose che è stata detta è che tra i motivi per cui Israele ha potuto avere accesso a un lotto di vaccini importante, oltre al prezzo che è stato pagato, un prezzo più alto rispetto a quello del mercato, anche il fatto che Israele avrebbe così creato, come dire, una specie di laboratorio, no, di dati, di analisi per la Pfizer sull'andamento della vaccinazione e le conseguenze proprio nei contagi, quindi anche sulla trasmissibilità del virus, eccetera. I dati, ne parlavamo anche l'altra volta, sono abbastanza molto incoraggianti, abbastanza positivi. A che punto sono questi dati?
Intanto ti dico che poco fa è stata confermata la visita dell'amministratore delegato di Pfizer in Israele l'8 marzo su invito del premier Netanyahu. I due avevano stipulato concordato una fornitura molto importante di 10 milioni di dosi, ovviamente sì, rispetto al numero della popolazione. I dati che emergono dalla campagna sono molto incoraggianti, secondo il Ministero della Sanità. La doppia dose di vaccino previene le forme gravi della malattia addirittura nel 98,9% e comunque nel 95,8% preverrebbe anche l'infezione stessa.
Ok, quindi insomma dati davvero vicini al 100%, quindi dati molto molto positivi. Io ti ringrazio, Fabiana Magri, corrispondente da Tel Aviv. Questo è il racconto su come sta andando il imponente piano di vaccinazione in questo paese e come proprio dalla giornata di ieri in quel paese si siano potute riaprire tutta una serie di attività, a cominciare da chi è vaccinato, ma insomma questa è la luce in fondo al tunnel, quello che accadrà presto, speriamo, molto presto anche in Italia. Per il momento la cronaca è quella di un incontro che ci sarà domani, stiamo parlando del tema spettacoli, cinema, teatri e spettacoli dal vivo che chiedono una possibilità, insomma, di tornare a lavorare, un settore economico anche importante. Franceschini, il ministro, ha detto cinema e teatri sono sicuri, vediamo cosa ci aspetta nei prossimi giorni. Intanto Roberta Pellegatta parte dalla cronaca di oggi, che è ancora una giornata di sensibilizzazione.
Nel mondo dello spettacolo è tutto chiuso, fermo, non c'è una prospettiva, quello che manca è la luce dello spettacolo.
Lo sblocco immediato dei ristori rimasti in sospeso e la tempestiva convocazione di un tavolo al quale siedano i ministeri del lavoro, dello sviluppo economico e delle attività culturali sono alcune delle richieste dei lavoratori dello spettacolo scesi oggi in protesta in decine di piazze italiane in una manifestazione intitolata Un anno senza eventi, un anno senza reddito. Una mobilitazione promossa da una vasta rete di soggetti dell'attivismo nazionale e regionale relativo allo lo spettacolo dal vivo. A Milano, occupato all'alba l'ex cinema Arti di via Mascagni, in un blitz a cui partecipano anche gli studenti. Nel pomeriggio i lavoratori dello spettacolo si trasferiranno davanti alla prefettura, dove già stazionano da questa mattina a Genova i manifestanti che chiedono la riapertura di cinema e teatri. A Roma la protesta si sta tenendo nello spazio antistante al Teatro dell'Opera, mentre a Napoli l'appuntamento è alle 15 davanti al Teatro Mercadante per manifestare, si legge, contro l'abbandono del governo. A Palermo la protesta si sta svolgendo sulle scalinate del Teatro Massimo, a Torino in Piazza Castello sono almeno 250 i rappresentanti del mondo della musica, del teatro e anche del circo. Manifestazioni in atto, tra le altre, anche a Catania, Ancona, Bologna, Bari, Reggio Calabria, Cremona, Padova e Trieste. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.